Allora, Zaccaria capitolo 3, la quarta visione di Zaccaria, e vogliamo leggere versetto 1. Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. L'Eterno disse a Satana: ti sgridi? L'Eterno, Satana, sì, l'Eterno ha scelto Gerusalemme e ti sgridi. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Or Giosuè era vestito di vestite sudice e stava ritto davanti all'angelo, il quale prese a dire a quelli che gli stava davanti: toglietegli di dosso quelle veste sudice. Poi disse a lui: guarda, ho fatto scomparire da te la tua iniquità, e ti farò indossare abiti magnifici. Io quindi disse: mettono sul suo capo un turbante puro. Così essi misero un turbante puro e gli fece indossare delle vesti, mentre l'angelo dell'Eterno era là presente. E l'angelo dell'Eterno ammonì solennemente Giosuè, dicendo: così dice l'Eterno degli eserciti, se camminerai nelle mie vie e osserverai la mia legge, anche tu governerai la mia casa e costruirai i miei cortili. Io ti darò libero accesso fra quelle che stanno qui. Ascolti dunque, o Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te, perché essi sono uomini di presagio. Ecco, io faccio venire il mio servo, il germoglio. Ecco la pietra che ho posto davanti a Giosuè. Su questa unica pietra ci sono 7 occhi. Ecco, io inciderò la sua iscrizione, dice l'Eterno dei eserciti, e rimuoverò l'iniquità di questo paese in un sol giorno. In quel giorno, dice l'Eterno dei eserciti, ognuno di voi inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questa visione, che è molto bello, Signore, di questo uomo di Dio tanti anni fa, che possiamo mettere, applicarlo alla nostra vita, Signore, e che possiamo noi, come Giosuè, Signore, custodire la Tua casa, Signore, camminare, Signore, in mezzo ai Tuoi angeli, camminare con Te, Signore, per lo Spirito. Amen. Quindi la quarta visione di Zaccaria, del sommo sacerdote Giosuè, quando abbiamo fatto lo studio di Ageo, già abbiamo visto un po' Giosuè, Zorobabel, che in capitolo 4, la quinta visione della menora, del candelabro e di questi due alberi di olive, parla sia di Giosuè sia di Zorobabel. Ma in capitolo 3 abbiamo questa visione di Giosuè, abbiamo letto lui con questi vestiti sporchi, sudice. Sudice è la prima volta che ho letto questa parola. Cosa vuol dire esattamente in italiano? Solo sporco? Unto. Allora, la parola nell'ebraico è proprio, potrebbe essere tradotto insupato di sterco. Cioè proprio pieno di sterco. Quindi per un ebreo la cosa più schifosa, abominevole che uno poteva avere addosso. E qui in questa scena ci sono angeli e anche in versetto 1 Satana. Giosuè, c'è un'altra persona molto famosa che ha questo nome, chi è? Gesù, Yeshua in ebraico. Giosuè in ebraico è Yeshua, che vuol dire Yahweh è salvezza, Dio è salvezza. In questa visione non credo che letteralmente Giosuè, il sommo sacerdote, aveva i vesti sacerdotali sporchi, ma lui in questa visione rappresenta il popolo di Israele, e poi più avanti vedremo perché dico così, che non è solo lui che è pieno di peccato, ma lui raffigura il popolo intero di Israele. Infatti in questo capitolo lui fa figura di Israele in alcune parti, in alcuni aspetti. In alcuni aspetti fa figura di tutto il popolo di Dio, anche noi, della Chiesa. E in altri aspetti, anche nel suo ufficio, magari non nella sua persona, lui è una figura del nostro Signore Gesù Cristo, perché lui è il vero sommo sacerdote. E in versetto 1, poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Quindi, come ho detto nello studio precedente, alcuni suppongono che questo angelo eterno è un cristofania, quindi una apparizione di Gesù Cristo prima della sua incarnazione. E l'evidenza per questo è ancora più forte in questo capitolo e poi vedremo perché. Ma abbiamo questa scena, c'è Giosuè, il sommo sacerdote, che è davanti a questo angelo eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Satana è sempre pronto per accusarci. E anche in questo Giosuè è una figura della Chiesa, perché in Giobbe, come Satana andava avanti e indietro e lui cercava, guarda Giobbe, se tu togli il materiale vedi che lui ti maledice in faccia, no? E il Signore ha detto, vabbè, vediamo. E non è andato così, Giobbe è rimasto un uomo fedele al Signore attraverso tutte queste prove che ha passato. In Apocalisse 12:10, vogliamo girare là un secondo, per vedere l'opera che Satana fa ancora oggi a Montebelluna. Apocalisse 12:10. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva, ora è giunta la salvezza, la potenza, il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio, giorno e notte. Pensate un po', Satana ti sta accusando giorno e notte senza riposare. Guarda quello che ha fatto Silvana, guarda quello che ha fatto Craig, guarda quello che ha fatto Angela. Giorno e notte lui ci sta accusando, come il pubblico accusa, no? Colpevole, colpevole, colpevole. E una cosa interessante è che quando il diavolo parla riguardo a Dio, sempre dice bugie. Dio ha detto, quando Satana parla con noi riguardo a Dio, dice sempre bugie, no? Cerca sempre di mettere in dubbio e seminare incredulità nella nostra mente riguardo la persona di Dio, il suo carattere, la sua opera. Però quando Satana parla di noi, dice la verità. Dice la verità, cioè nel senso lui accusa, guarda quello che Craig ha fatto. Sì, sì, è vero, anzi, e lui ci accusa, ma gloria a Dio abbiamo un avvocato con il Padre. Primo Giovanni capitolo 2 versetto 1 e 2 che dice, Primo Giovanni 2 versetto 1 e 2, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Qualcuno sa cosa vuol dire espiazione? Cosa vuol dire? Perché non è una parola usata molto nel linguaggio giornaliero dell'italiano, neanche inglese. Sì, in questo senso parlano di Gesù, sì, lui ha pagato, però espiare, cioè nel senso questo è che ha preso il nostro posto, perché lui ha preso il nostro posto, ha preso la punizione dei nostri peccati. E noi abbiamo Satana che ci accusa sulla sinistra e abbiamo Gesù alla destra di Dio che intercede per noi. E non dobbiamo pensare che il Padre è contro di noi, il Padre è per noi. Che a volte possiamo sbagliare nel ragionare, ah, Gesù intercede per me, Gesù mio avvocato, e però Dio il giudice, no, come dice, ah, quello. Ma non è così. Perché chiaramente Paolo dice in Romani 8 che se Dio ha dato suo figlio per noi, non ci darà ogni cosa. Quindi Dio è da parte nostra, ma come lui è un giudice giusto, perché Dio è amore e Dio anche è un Dio giusto, quindi qualcuno deve pagare, altrimenti la giustizia di Dio non viene placata. E quindi Gesù ha dato la sua vita per noi. Quindi torniamo in Zaccaria, vediamo che Satana accusa. Satana letteralmente vuol dire avversario. E l'Eterno disse a Satana: ti sgridi l'Eterno. O Satana, sì, l'Eterno che non... L'Eterno ha scelto Gerusalemme e ti sgridi. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? E quindi anche qui in versetto 2 vediamo, perché dico che Giosuè rappresenta tutto il popolo di Israele, perché qui parla addirittura di Gerusalemme come la città, no? Che Satana accusa, cioè Giosuè accusa il popolo di Dio. E anche è bello qui che l'Eterno dice: l'Eterno ti sgrida. Alcuni vedono anche la Trinità in questo, per dire che Gesù dice: il Padre ti sgrida. Questo è simile al versetto in Giuda, versetto 9, che è solo un capitolo, che dice che l'arcangelo Michele, quando Satana voleva prendere le ossa di Mosè, cosa ha detto Michele, l'arcangelo Michele, a Satana? L'Eterno ti sgridi. Nella Chiesa di oggi, purtroppo, ci sono credenti che mettono troppo enfasi su Satana. Quasi danno gloria a Satana. No, ma se noi vediamo nella parola di Dio, la Bibbia parla quasi niente di Satana. Avete notato mai questo? Che pochissimi versetti parlano di Satana. E quindi anche noi dovremmo, anche se sto parlando adesso, però non credo nel senso cattivo, però ci sono credenti che talmente danno enfasi a Satana, anche nella Chiesa. Questo è il diavolo, è quello spirito di questo, è quello spirito di quello. Vedono spiriti dappertutto, no? E hanno questa ossessione col diavolo, con i demoni, con l'opera del malvagio. E nel mio opinione loro sono legati dal nemico. È un legame nella loro vita. Tempo fa c'era una conferenza qui in Italia, organizzato da una chiesa evangelica, e i manifesti per questa conferenza, che dovevo venire questo esorcista esperto su Satana e qua e là, cioè i manifesti erano con le gocce di sangue che collavano nel manifesto. Qualcun altro ha visto quella cosa? Ah sì, lui ha visto. Ma io ho detto: ma non lo so. Una chiesa mette in giro queste cose, cosa penseranno le persone? Noi dobbiamo mettere enfasi su Gesù Cristo. E anche noi, non è che noi con arroganza: io metto Satana sotto i miei piedi. No, che io ho visto predicatori che fanno così, dice: io Satana solo sotto i miei piedi, no? No, ma Giuda nella sua lettera riprende queste persone, dice che sono arroganti, che non sanno neanche di cosa, che cosa parlano. Perché anche l'arcangelo, voi credete che l'arcangelo Michele è un po' più potente di noi? Non un po'. E lui dice: l'Eterno ti sgrida. E anche noi, se noi dovremmo avere scontri con persone possedute, con persone di questo genere, cioè cose diaboliche, noi dobbiamo anche venire con questo spirito: l'Eterno ti sgrida. Possiamo dire: io vengo contro di te nel nome di Gesù, ma ricordiamo che è nel nome di Gesù e nella potenza di Gesù. Gesù è più forte di lui, noi no. Altrimenti, se andiamo con l'arroganza, saremo come i figli di Sceva, no? Conoscete quella storia in Atti, no? Loro andavano dal posseduto e hanno detto: noi ti sgridiamo nel nome di Gesù che Paolo predica. Avete letto quel passo? Ma come non erano neanche figli di Dio, non avevano nessuna autorità. È scritto che quel posseduto, tutti i figli di Sceva, cioè un posseduto, li ha picchiato, li ha strappati i vestiti, li ha mandato a casa con la coda fra le gambe. E il demone come ha risposto? Gesù conosco e Paolo conosco, ma voi chi siete? Non avete nessuna autorità su di me. Quindi anche noi come uomini non abbiamo niente. ma Gesù è più forte di lui, Gesù ha sconfitto lui. E a volte noi credenti, quando ci sono attacchi, noi dobbiamo prendere autorità nel nome di Gesù e venire contro queste cose. Non è forse un tizzone strappato dal fuoco. Qui ha un doppio significato, perché parla del fatto che Israele è stato strappato dalla schiavitù di Babilonia, proprio una cosa che sta per essere bruciato, consumato, distrutto totalmente, strappato nell'ultimo momento, salvato. Però ha una figura anche della Chiesa, dei redenti, che noi tutti siamo come noi, strappati dal fuoco eterno, dalla mano di Dio. E il Signore dice, chi sei tu a accusare quello che io ho deciso di salvare per la mia grazia? Versetto 3, ora Giosuè era vestito di vesti sudice e stava ritto davanti all'Eterno. Come detto prima, non penso che letteralmente i suoi vesti erano sporchi, perché secondo Esodo 30, versetto 20 e 21, c'era la pena di morte per Aarone e i suoi figli e i suoi discendenti, che Giosuè erano i suoi discendenti, se loro entravano nel Tempio e ricevevano il Signore sporchi, se non erano puliti. Sì, i vestiti, sì, il loro corpo. Dovevano lavarsi ogni volta prima di entrare nel Tempio a servire il Signore, che è anche una figura per noi, che se vogliamo servire il Signore, anche noi dobbiamo lavarci del continuo. Or Giosuè era vestito di vesti sudice e stava ritto davanti all'angelo, il quale prese a dire a quelle che gli stava davanti, togliete di dosso quelle vesti sudici. Quindi la prima cosa che vediamo in versetto 4 è che Giosuè non poteva lui da solo togliere queste vesti sporche. Altri dovevano farlo per lui, come anche per noi, anche per Israele. Anche in questo c'era un messaggio per Israele del Signore: voi non sarete mai giustificati per le vostre opere. Voi non sarete mai giustificati per quello che voi fate. Qualcun altro ti deve spogliare da queste vesti sporche. Qualcuno soprannaturale ti deve svestire dalla tua sporcizia. E anche noi possiamo dire la stessa cosa. Poi la seconda cosa che il Signore dice: guardo, ho fatto scomparire davanti a te la tua iniquità. Quindi anche in questo è una figura, è bellissimo nel Vecchio Testamento questa grande figura del nuovo patto, dove il Signore dice, io ho tolto la tua iniquità. Cioè Giosuè, non è che il Signore ha detto, segui la legge di Mosè, fai questo, fai quello, fai quell'altro e la tua iniquità sarà tolta. Il Signore dice, io ho tolto la tua iniquità, solamente per la mia grazia. E poi la terza cosa, guardo, ho fatto scomparire davanti da te la tua iniquità e ti farò indossare abiti magnifici. Quindi io ti vesterò con vesti che sono per me presentabili. E questo è stato adempiuto nella vita di ognuno di noi, siamo tutti credenti questa sera. In 2 Corinzi 5, versetto 21, lui ha fatto essere peccato per noi, che non ha conosciuto peccato, in modo che noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Cioè Gesù Cristo ha preso nostra sporcizia, in un certo senso ci ha spogliato della nostra e lui l'ha messo addosso a sé. E noi siamo stati rivestiti dalla sua giustizia. Perciò ognuno di noi, se siamo figli di Dio, siamo giusti davanti a Dio. Non c'è niente che possiamo aggiungere. Noi non facciamo opere per essere salvati, siamo già salvati. Noi facciamo opere, noi diamo soldi alla Chiesa, noi veniamo in Chiesa, noi andiamo in missione, noi aiutiamo i poveri, quelli bisognosi, perché amiamo Dio. E perché è una cosa bella che Lui desidera, ma non per meritare nessuna cosa davanti a Dio. Quello abbiamo in Cristo per fede. E il Signore qui dice, io metterò questi vestiti magnifici, che che poi nella parola di Dio ci sono tanti passi, in Isaia 61, che poi è uno dei capitoli messianici nel libro di Isaia, versetto 10. Io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, la mia anima festeggerà nel mio Dio, perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza e mi ha coperto col manto della giustizia, come un sposo che si mette una diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Quando Adamo e Eva hanno peccato, cercavano di nascondere, cercavano di coprire il loro peccato col foglio del fico. È un po' ridicolo che hanno scelto proprio quel foglio là. No, andava meglio una foglia di banana, no? Il foglio di fico come è fatto? Pieno di buchi. Si vede tutto. Non solo quello, ma anche un foglio. Avete mai toccato un foglio del fico? Nessuno, solo io. Nessuno ha mai toccato un foglio di fico. Com'è? Pieno di, però è brutto, ti porta prurito. Cioè, che poi tu metti quello proprio sulle parti intime, no? Non è tanto saggezza, no? Erano ridicoli. E infatti il Signore disse: vedo la vostra nudità. E il Signore cosa ha fatto? Ha sacrificato un animale per provvedere una copertura per il peccato dell'uomo, che anche quello è una figura del nostro Signore. Versetto 5: e io quindi disse, mettono sul suo capo un turbante puro. Così essi misero un capo, un turbante puro, gli fecero indossare delle veste, mentre l'Eterno era là presente. Quindi questo turbante, anche una cosa molto importante, nel turbante che metteva il sommo sacerdote c'era qualcosa scritto davanti. Qualcuno sa cosa era scritto? Esatto. In Esodo 28, potete guardare dopo, versetto 36 e 38, questo turbante che metteva il sommo sacerdote, in quel caso era Aarone, era scritto santità all'Eterno. Per il turbante, cioè secondo me anche c'è un'altra cosa molto importante nel turbante, perché il turbante dove andava? Sulla testa. Quindi la mente, copriva la mente. E secondo me anche questo turbante in un certo senso è una figura di quello che Paolo scriveva in Romani 12:2, no? Siate rinnovati nella vostra mente, in modo che potete conoscere qual è la perfetta, buona e accettevole volontà di Dio. Secondo voi come possiamo essere rinnovati nella nostra mente? Tu non rispondi. Come possiamo rinnovare la nostra mente? Attraverso la parola di Dio, certo. Però lo Spirito Santo usa la parola di Dio. Siete stati lavati col puro acqua della parola. Perché io non so per voi, ma io prima di conoscere il Signore avevo tanti pensieri e modi di ragionare del mondo. Io prima di conoscere il Signore, se tu mi facevi un torto, la mia mentalità era questo: tu hai fatto quello a me, io ti faccio doppio, no? Non faccio vendetta uguale a quella che hai fatto a me, ti faccio doppio. E io lo facevo. Ma quando ho conosciuto il Signore, questa filosofia non andava più bene. Perché il Signore dice: perdona i tuoi nemici, perdona quelli che ti maledicono. Allora devo rinnovare la mia mente, no? Noi credenti rinnoviamo la nostra mente attraverso la parola del Signore. Cioè vengono rimossi i nostri pensieri carnali e mondani dal nostro passato e vengono messi i pensieri di Dio. Perciò è molto importante che noi come credenti abbiamo una lettura quotidiana della parola di Dio. Perché vi dico, fratelli, io conosco il Signore, sono 26 anni adesso e io ho bisogno di essere lavato con la parola ogni giorno. È una cosa che ho visto, cioè io ho letto la Bibbia diverse volte, tutta la Bibbia, e il Nuovo Testamento, forse 50 volte tutto il Nuovo Testamento, e non cesso di stupirmi che ancora posso leggere questo libro e scoprire cose nuove. E vedere sottilezze e cose, dice, mamma mia, non avevo mai notato quella cosa. Perché lo Spirito Santo, cioè in un versetto ti può far comprendere anche mille cose, quindi lo devi leggere mille volte in modo che lui ogni volta ti riveli qualcosa di nuovo, bello, profondo. Che voi vedrete, se voi leggete la Bibbia ogni giorno, vedrete che lo Spirito Santo ti parlerà profeticamente ogni giorno. Che quei passi che stai leggendo parlerò alla tua giornata, alla tua situazione. E quindi noi affrontiamo la giornata, affrontiamo il mondo fuori, non con i nostri pensieri, ma con i pensieri del Signore. Poi in versetto 6 e 7, e l'angelo dell'Eterno ammonì solennemente Giosuè dicendo, così dice l'Eterno degli eserciti, se camminerai nelle mie vie e osserverai la mia legge, anche tu governerai la mia casa e custodirai i miei cortili. E io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui. È qui che molti di noi confondiamo. Come ho detto prima, noi siamo giustificati unicamente per la grazia, per quello che Gesù Cristo ha fatto. La nostra salvezza non è una cosa che noi abbiamo guadagnato attraverso un seguire la legge, un'obbedienza alla legge. Però non vuol dire che non dobbiamo obbedire la parola di Dio. Noi dobbiamo obbedire la parola di Dio. E nella misura che noi siamo obbedienti al Signore e allo Spirito Santo, noi avremo autorità spirituale. Qui il Signore dice, sei. Già il Signore ha pronunciato, tu sei purificato dalla tua iniquità, giusto? Quindi Giosuè è stato purificato davanti a Dio, una figura della nuova nascita. Però poi c'è questa condizione, se camminerai nella mia via, io osserverai la mia legge, la parola, anche tu governerai la mia casa, custodirai i miei cortili. E io ti darò libero accesso fra quelle che stanno qui. Quindi tre cose. Tu avrai autorità, governerai nella mia casa, custodirai i miei cortili e avrai libero accesso fra quelle che stanno qui. Chi stava qui in questa visione? Gli angeli. C'è il mondo spirituale. Perché in versetto poi 8 parla di lui e suoi compagni umani. Nell'inglese dice quelle che stanno qui in piedi, che sarebbe più letterale come traduzione, che erano gli angeli. A volte nella chiesa, nel servizio del Signore, io ho visto, cioè tanti anni che sto servendo il Signore come missionario, eccetera, e ho visto tante volte nella chiesa ci sono fratelli e sorelle che loro sempre tipo vogliono, mirano qualche autorità, qualche posizione o ministero nella chiesa, e magari non ci arrivano mai. E secondo me è proprio un fatto di disobbedienza. Perché nella misura che, io ho visto questo nella mia vita, nella misura che noi siamo sottomessi, noi avremo autorità dal Signore. Cioè sottomessi a Lui, sottomessi anche nella comunità, agli altri. Quando io ero molto ribelle, non sono ancora un po' ribelle, però nella mia vita, quando c'era questa mancanza di sottomissione nella mia vita, il Signore non ha mai permesso io di essere in una posizione di autorità nella sua chiesa, perché io ero un ribelle e il messaggio della mia vita era ribellione. No, io ero veloce a criticare l'autorità spirituale o il pastore o chi c'era. Il Signore ha detto, va bene tu, e questo è valido in tutto il mondo. Se tu vedi anche in un esercito, anche nell'esercito italiano, se ci sono soldati che non obbediscono ordini, non ascoltano il loro superiore, secondo voi vengono promossi? Mai! Anzi, vengono degradate. L'apostolo di promuovere? Sì, degradato. E quindi il Signore dice, se tu sarai sottomesso a me e alla mia parola, allora, e come ho detto prima, a volte nella chiesa vedi queste persone, oh, il pastore non mi dà spazio, quello non mi dà spazio, nessuno vede come io sono glorioso e perfetto, no? No, l'ho detto anche io. Perché quello non vedi quanti talenti che ho? L'ho detto anche io. E ora guardando indietro dico, mamma mia, meno male che il Signore non ha permesso, io avrei fatto strage, no? Un pastore molto saggio tanti anni fa ha scritto una cosa che mi è sempre rimasta in mente. Lui ha detto, i leoni non possono governare le pecore, ma devono essere pecore a governare le pecore. E il Signore dice, tu governerai la mia casa, quindi avrai autorità, avrai una posizione nella mia casa, nella mia opera in generale, perché non è solo la Chiesa, come noi intendiamo, locale. Costruirei i miei cortili, quindi anche fuori dal Tempio, e ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui. Quindi con la nostra ubbidienza poi il Signore ci darà più rivelazione, più unzione, più intendimento delle cose spirituali. Cioè noi cammineremo, questa promessa a Giosuè era, tu camminerai in mezzo agli angeli. E chiaramente Gesù camminava ogni giorno in mezzo agli angeli. Anzi, quando lui era stanco, loro venivano là a darlo forza, a ministrarlo. E anche a Giosuè il Signore ha dato questa promessa. Ascolta dunque, versetto 8, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te. Quindi questi sono altre persone. Gli angeli erano in piedi, questi siedono, e quindi Zorobabel, che vedremo in capitolo 4, e anche altri uomini, leader, quelli che si proponevano per il Signore in questo tempo. Tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te, perché essi sono uomini di presagio. Presagio in italiano cosa vuol dire? Uno che predice, no? Allora questo potrebbe essere tradotto, sono un segno, sono una figura, o sono un esempio di quello che verrà. E infatti in capitolo 4 vedremo mercoledì prossimo che Giosuè e Zorobabel anche lì sono una figura di quel che verrà, figure di cose spirituali. Abbiamo già visto nella vita di Giosuè come lui è una figura della Chiesa, del popolo di Dio, di Israele. Poi alla fine di versetto 8, ecco, io faccio venire mio servo il germoglio. Il germoglio chi è? È Gesù, esatto. Questa frase germoglio viene, io ho trovato 5 volte nel Vecchio Testamento che viene usato questo titolo per nostro Signore, 2 volte in Zaccaria, 2 volte in Isaia e 1 volta in Geremia. È una cosa molto interessante che 4 volte viene dato un titolo col germoglio. Per esempio qui leggiamo, ecco io faccio venire il mio servo il germoglio. Invece in Geremia 23:5 dice il germoglio di Davide, il germoglio di giustizia. È meglio che lo leggiamo perché io sono in inglese. Geremia 23, versetto 5. Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, al quale susciterò a Davide un germoglio giusto che regnerà da re, prospererà, eserciterà il giudizio e la giustizia nel paese. Allora la cosa bella di questo nel Vecchio Testamento, quando parla di questo germoglio, è che vengono dati 4 titoli al germoglio che con gemellano che sono collegati ai 4 Vangeli, perché ogni Vangelo riporta un aspetto diverso di Gesù Cristo. Allora il Vangelo di Matteo, qualcuno sa queste cose, che ogni Vangelo raffigura Gesù, un certo aspetto di Gesù che viene portato avanti come tema del Vangelo. Quello di Matteo qualcuno sa? Sì, Matteo mette molto enfasi sulle profezie ed empiuto. Però l'enfasi di Matteo, il Vangelo di Matteo, è Gesù Cristo il Re, che è venuto in adempimento delle profezie del Vecchio Testamento. Quindi Geremia 23:5 è come una profezia, diciamo, del Vangelo di Matteo. Il germoglio di Davide che verrà come re, ok? Il secondo Vangelo, come si chiama? Marco, esatto. Allora, in quel Vangelo, Gesù viene raffigurato come? Come servo. E allora in Zaccaria abbiamo letto in 3:8, il mio servo, il germoglio. Allora Luca, il Vangelo di Luca, qualcuno sa come Gesù viene raffigurato? No, guaritore non viene raffigurato in nessuno dei quattro Vangeli. Allora, nel Vangelo di Luca, Gesù viene raffigurato, cioè viene, Luca porta fuori l'aspetto umano di Gesù, che Gesù è uomo. E infatti in Zaccaria, capitolo 6, versetto 12, di nuovo Zaccaria usa questo titolo per il Messia. Quindi parla a lui dicendo, così dice l'Eterno di Esergiti, ecco l'uomo il cui nome è il germoglio, germoglierà nel suo luogo e costruirà il tempio dell'Eterno. Quindi parla di noi. Noi siamo il tempio che Gesù sta costruendo. Però vedi il titolo, l'uomo il germoglio. Perché Luca, la sua enfasi è sull'umanità di Gesù Cristo. Invece il Vangelo di Giovanni, qualcuno deve conoscere questo, è l'apostolo del Vangelo di Luca. Quindi Giovanni porta la divinità di Gesù Cristo. Non è vero, no? Se tu leggi il Vangelo di Giovanni, lui, la parola è diventata carne, è dimorato in mezzo a noi. Cioè Giovanni mette in enfasi la divinità di Gesù Cristo. E quello abbiamo in Isaia 4:2, in quel giorno il germoglio dell'Eterno sarà tutto splendore e gloria, il frutto della terra sarà orgoglio e ornamento per i scampati di Israele. Quindi questi quattro titoli per me erano una cosa molto interessante, come anche i titoli che Dio ha messo poi ha avuto un adempimento anche nel Nuovo Testamento. 6:12. Quindi qui Zaccaria va avanti e parla di questo germoglio del Messia, e anche in versetto 9, ecco la pietra che ho posto davanti a Giosuè, su questa unica pietra ci sono 7 occhi, ecco io inciderò la sua iscrizione, dice l'Eterno dei eserciti, e rimuoverò l'iniquità di questo paese in un sol giorno. In versetto 9, 2 simboli abbiamo, questa pietra e poi questi 7 occhi. Allora, prima vediamo la pietra un attimo. Penso che conoscete la pietra chi è, giusto? La pietra ovviamente è Gesù. E ci sono talmente tanti versetti nella Bibbia che non c'è tempo questa sera a dirveli. Tutti. Esatto, pietra angolare, pietra di inciampo, la pietra che è stato colpito in Esodo, che poi Paolo dice in 1 Corinzi 10, quella roccia era Cristo. La pietra rigettata, Salmo 118, poi l'adempimento in Matteo 21, questa è la pietra che è stata rigettata dai uomini, ma che il Signore ha fatto la pietra angolare. Daniele, abbiamo visto lì la pietra scavata senza mano uomo, che colpisce tutti i regni e li distrugge. E poi Primo Pietro 2:4, pietra preziosa. Se volete i versetti dopo ve lo do. Comunque, tantissimi versetti. Forse 20 versetti che dichiarano che Gesù è questa pietra. Poi abbiamo questa pietra. 7 occhi. Allora anche qui uno deve conoscere un po' la simbologia biblica, i numeri. Qualcuno sa i numeri, numero 7 cosa rappresenta? Allora, Dio cosa ha fatto in 7? Ha creato l'universo. Esatto. Abbiamo 7 giorni della settimana. Quindi 7, per perché anche i numeri nella parola di Dio hanno significato. Sette è la parola per completezza, perfezione. Quindi abbiamo già un'indicazione di questo, cosa vuol dire questa pietra con sette occhi. Ok? Questi occhi sono perfetti e poi sono occhi. E l'interpretazione di questo basta che leggiamo più avanti in capitolo 4. Questi occhi cosa sono? In 4:10. Chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose, ma quei sette si rallegrano a vedere il filo a piombo nella mano di Zorobabel. Questi sette sono gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra. Anche in Apocalisse 5:6, potete leggerlo a casa, parla dell'agnello di Dio che ha questi sette occhi. E secondo me c'è il significato di questa parte della visione, il fatto che Dio è onnisciente, che Dio vede ogni cosa. Cioè la sua veduta, sette occhi, è perfetto. Non c'è niente nascosto a Lui. Lui conosce ogni cosa e Lui vede ogni cosa. Ecco, io inciderò la sua iscrizione, dice l'Eterno, e rimuoverà l'iniquità di questo paese in un giorno. Dovremmo chiedere al Signore nell'eternità cosa è scritto. Non sappiamo. Ma un giorno scopriremo, anche questo sarà bello scoprire. E qui Zaccaria profetizza il giorno in cui il paese di Israele, che il contesto è di Israele, sarà salvato in un giorno. E Paolo, scrivendo in Romani 11 è il capitolo nel quale Paolo parla del fatto che Dio è innestato noi nella sua famiglia, e per un periodo Israele è stato in un certo senso messo da parte, e come Dio vuole usare la Chiesa per provocare Israele alla gelosia, che loro vedono in noi lo Spirito Santo, le cose belle che Dio fa, e viene la gelosia che loro desiderano anche questo. Però Paolo dichiara in Romani 11, leggiamo il versetto 25: perché non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, ed Israele è venuto un induramento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Quindi noi viviamo adesso in questo tempo che Dio sta raccogliendo la pienezza dei gentili, noi, la Chiesa. È parziale, perché alcuni israeliti si stanno convertendo al Signore anche in questo periodo. Però la maggioranza degli israeliti, c'è una cecità. Loro, anche se noi conosciamo, guarderanno me che hanno trafitto. Ci sono centinaia di versetti del Vecchio Testamento che solo Gesù può essere la persona che è il Messia. Solo Lui. Anche abbiamo visto in Daniele, Dio ha detto anche la data. Cioè ha dato questo giorno, il calendario, arriverà il Messia. Quindi è già arrivato tanto tempo fa. Ma loro, la cecità, loro non riescono a vedere che Gesù è il Messia. Infatti gli ebrei non credono al Nuovo Testamento, loro ritengono che solo il Vecchio Testamento è la parola di Dio. Ma Paolo dice che c'è questo tempo finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. Questo è scritto in Isaia 59. Quindi anche Zaccaria profetizza quel giorno, e vedremo più avanti in questo studio, in capitolo 12, quando c'è quel versetto che dice che guarderanno me che hanno trafitto e faranno lutto come per un unigenito figlio. In quel giorno Israele saranno proprio, loro saranno tutti eserciti che stanno per distruggerli, Armageddon. E Gesù verrà dal cielo a salvarli, e vedranno Gesù è il Messia. E saranno tutti salvati in quel giorno, quelli che sopravvivono. E poi in versetto 10 parla del millennio, dopo che Gesù viene, israeliti vengono salvati. In quel giorno, dice l'Eterno dei eserciti, ognuno di voi inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico. Due piante che sono figure di Israele. Ma è anche bello qui, Perché è la promessa di Dio che ognuno avrà una casa di proprietà. Siete contenti? No. Ognuno, no? Ognuno avrà il suo albero, che è suo, e nessun altro può sedersi e invitare i fratelli, venite, facciamo un barbecue, no? È bello perché nel Signore ognuno ha il suo posto. E Gesù ha detto, io vado, e se vado, vado a preparare una dimora per voi. E se vado, no, scusa, se vado, tornerò. Quella parola, letteralmente, quel dimora, parla di tipo, in inglese è tradotto mansions, cioè palazzi. In America una volta ho conosciuto un fratello, vi racconto questo, poi chiudo. Che è uno di questi credenti che sai un po', ah ma tu sei il pastore, allora tu, ma io sono un credente. Cioè lui usava queste cose come scusa per la sua carnalità, no? Ah tu sei missionario, tu devi vivere così, ma io... E lui diceva, a me basta un baita nell'ultimo angolo del paradiso. Io ho detto, ma non penso che desideri questo. Il Signore sta preparando un palazzo per i suoi figli, non una baita sperduta. Anche per me andrebbe anche bene una baita. Però ho sentito una volta Keith Green, questo cantante cristiano che tanti anni fa è andato col Signore, e lui disse, se il Signore ha messo 6 giorni per creare l'universo e sta mettendo 2000 anni per creare noi una dimora, come sarà bello. Pensi? Lui sta intercedendo per noi e sta preparando una dimora per noi. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie, Signore, per la Tua fedeltà. Grazie, Signore, che un nemico ci può accusare, ma se noi confessiamo i nostri peccati, Tu sei giusto e fedele da perdonarci e purificarci da ogni peccato. E grazie a Te siamo giusti davanti al Padre. Grazie, Signore, che stai preparando una dimora per ognuno di noi, Signore, dove non c'è più malattia, più lacrime, più dolore, più sofferenza. E aiutaci, Signore, di essere fedeli a Te in questi ultimi giorni.